buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, vi ricordo innanzitutto che abbiamo terminato il ciclo sul crogiolo dello stregone. Abbiamo terminato quello che fu il processo di trasformazione dell'uomo davanti alla vita. Io so che c'è un nucleo di 20 persone minimo che hanno partecipato a quasi tutti i dibattiti. Poi oltre a queste 20 persone c'è stata un'altra trentina di persone che c'erano, non c'erano, alcune venivano una volta, due volte, poi sparivano e così via. In pratica il ciclo però era un ciclo completo, nel senso che dal primo dibattito all'ultimo dibattito andava a definire quello che è il percorso di stregoneria, cioè il fatto di diventare apprendisti stregoni e il fatto di andare ad affrontare il mondo che ci circonda. E io ho tenuto quel percorso di stregoneria basandomi sul mio percorso personale di stregoneria, cioè non sono andato a raccontare cose che io non avessi personalmente sperimentato. Pertanto tutto quello che ho raccontato nel crogiolo dello stregone è la mia strada attraverso la quale ho incontrato gli dèi e ho costruito quello che sto dicendo per radio. Pertanto non ho raccontato nulla che fosse frutto di fantasia, ma ho raccontato tutto che fosse assolutamente aderente alla realtà, in modo che le persone capissero in cosa consiste la stregoneria e cosa sia la stregoneria. Di tutto il crogiolo dello stregone ne è rimasto traccia circa 1000 cartelle, 1000 cartelle che sono state le elaborazioni fatte per i dibattiti, per tutto il ciclo dei 20 dibattiti. Quelle 1000 cartelle verranno ulteriormente elaborate, verranno elaborate culturalmente e diventeranno praticamente altrettanti testi per sviluppare quello che è il discorso della stregoneria, perché una cosa è che la viva io e che la racconta io in questo momento, e un'altra cosa è che le cose che io racconto, che sono mie, che sono il mio modo di vedere la vita, il mio modo di affrontare la vita, il mio modo di trasformarmi, diventi un patrimonio, venga elaborato a livello culturale e arricchito con tutte quelle sofisticazioni culturali e anche quello che è stata anche la ricerca di altre persone, per cui diventa un vero e proprio patrimonio che appartiene al paganesimo politeista. Questa chiusura di questi cicli, chiusura di questo ciclo, appartiene praticamente a quelle persone che hanno assistito dalla prima all'ultimo dibattito, perché solo quelle persone, al di là che abbiano interiorizzato o meno, hanno un'idea generale di che cos'è la stregoneria, cioè solo quelle persone possono qualificarsi di conoscere o meno quello che è il percorso di stregoneria che appartiene al paganesimo politeista ed essenzialmente alla federazione pagana. Ebbene, la federazione pagana verrà istituita in quanto istituzione, diventerà un organo religioso anche di rappresentazione giuridica e chiederemo la formalizzazione di quello che è la nostra costruzione della federazione pagana. Per cui la seconda fase, la prossima fase che cominceremo da settembre, sarà una fase ufficiale, cioè noi chiederemo la formalizzazione di quello che è la federazione pagana con un suo statuto, con delle sue regole e con il suo modo di vedere la vita e di guardare la vita, e questa sarà una fase successiva. Bene, stasera prenderò spunto prima di tutto da una lettera che ho fatto e che ho fatto in risposta a un'altra lettera che mi è stata inviata da una persona che studia filosofia. Non ho la lettera della persona che mi è stata inviata, che io commento rispondendo. Troverete in questa lettera delle citazioni, ma è abbastanza irrilevante la faccenda. Quello che mi interessa è che voi riusciate a capire l'impostazione del sistema filosofico, cioè proprio della filosofia pura della federazione pagana, del paganesimo politeista, e dopo questa visione la confronteremo con due sentenze della Corte Costituzionale. Io spero di fare a tempo di leggervi tutte e due le sentenze della Corte Costituzionale. Sono quelle sentenze che vi ha presentato Francesco e sono sentenze estremamente recenti, tant'è che una è a firma del 1 luglio 2002 e la seconda sentenza è a firma della Corte Costituzionale l'8 luglio 2002, per cui recentissime, appena fatto, tant'è che c'era questo trafiletto sul Sole 24 Ore che annunciava l'esistenza di queste sentenze. Sono andato nel sito della Corte Costituzionale e me ne sono scaricate. La Corte Costituzionale, cioè il sito della Corte Costituzionale, avverte che quelle sentenze messe là non sono il testo assoluto. Il testo assoluto è quello che appare sulla Gazzetta Ufficiale, però è il testo, cioè il testo corretto con cui la Corte Costituzionale ha emendato alcune leggi, cioè ha abrogato alcune disposizioni di legge, e vedremo l'importanza di queste disposizioni di legge e vedremo come queste abrogazioni siano perfettamente in linea col discorso filosofico che noi stiamo facendo. Comincio il concetto fondamentale della filosofia del paganesimo politeista con questa lettera. Trovate alcuni riferimenti a un'altra lettera, ma non ce l'ho quella, e vabbè, ma comunque è abbastanza irrilevante all'interno dell'insieme del discorso. Ciò che è difficile comprendere è la rivoluzione che è avvenuta negli ultimi 30 anni nell'approccio della filosofia. Se non chiariamo questo, ogni dialogo è fra sordi. Prima degli anni 40, prima degli ultimi 40 anni, noi assistiamo alla formazione del pensiero filosofico, ad un dibattito che prendendo come dato oggettivo il monoteismo come manifestazione di verità, vede i giganti della filosofia, cioè i filosofi della libertà, sviluppare dei sistemi di pensiero il cui intento è quello di limitare l'assolutismo del cristianesimo, costringendo il cristianesimo a formulare teorie, sulle quali migliaia di persone hanno discusso, che affermavano che l'assoluto, l'infinito o il trascendente, come i monoteisti intendono, è portatore di libertà. Anziché sputare semplicemente loro in faccia, qualcuno ci va anche a discutere. È come se dicessimo che gli eserciti hitleriani erano portatori di libertà nei paesi che occupavano. Negli ultimi 40 anni l'approccio alla filosofia è cambiato. Non si discute più del quesito che la domanda pone, o se lo si fa in seconda istanza, ma si discute sull'origine della domanda. Se viene posta un'affermazione nei termini aprioristici del tipo «l'essere gettati in una situazione di causalità è qualcosa di autoevidente e autotrasparente», non si può rispondere a questa affermazione se non indago sull'origine dell'affermazione stessa. Ciò che si deve discutere non è l'oggetto della preposizione, ma è il movente per cui la preposizione è stata enunciata. Perché questo? Perché io non credo che l'uomo sia creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Cosa c'entra questo? Perché le preposizioni, le idee, le affermazioni, le tematiche, le problematiche, gli oggetti della discussione, eccetera, nascono dall'uomo. E l'uomo, che non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, è il prodotto pensante del suo adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate nascendo. Quando la filosofia pone una domanda, lo fa in quanto il divenuto psichico dell'individuo filosofo, costruito attraverso i suoi adattamenti nel condizionamento educazionale ricevuto, ha già formulato quelle e solo quelle risposte è in grado di dare. Il condizionamento educazionale ha costretto l'individuo ad adattare se stesso alla sua violenza, formulando delle risposte che soggettivano il condizionamento educazionale, e la sua ragione pone quei quesiti, delle domande, la cui risposta altro non è che risposta del filosofo al suo condizionamento educazionale. La violenza del condizionamento educazionale provoca dolore nella persona, un dolore tanto più forte quanto più l'individuo tenta di rimuovere il suo condizionamento educazionale, e quel dolore si trasforma in piacere tanto più quanto l'individuo si abbandona al condizionamento educazionale, soggettivandolo, facendolo proprio e riproducendolo nella propria quotidianità attraverso il suo pensiero. Nella frase presa in esame, l'essere gettati in una situazione di causalità è qualcosa di autoevidente e autotrasparente, io mi chiedo: che cos'è autoevidente e autotrasparente? L'unica cosa che può essere evidente è che io sono. sono una cosa o sono un soggetto, questo dipende da come consideriamo nello sviluppo del discorso, è assolutamente irrilevante dal momento che non si può negare l'esistenza di un oggetto che ricade sotto i sensi. Ciò che stride nel discorso è l'essere gettati in una situazione di. Significa l'esistenza di un soggetto che manifesta la sua volontà e che getta qualcuno o qualcosa in una situazione di causalità, per cui quell'oggetto gettato riconosce come evidente e autotrasparente la sua situazione in essere. Pertanto, da una situazione che ricade sotto i sensi dell'oggetto, cioè il suo esistere, si immagina una situazione che non ricade sotto i sensi, ma che è parto di fantasia fobica. Qualcuno che ti getta in quella situazione. Non ho usato il termine fantasia fobica a caso. Infatti l'affermazione di essere gettati in una situazione, o essere creati, essere è di derivazione psicologica formulata in termini filosofici. Dal momento che non voglio che in nessun altro modo il presente sia venuto in essere, se non mediante creazione, devo necessariamente pensare all'esistenza di una volontà prima, di un Dio creatore, di un assoluto, di un universale, di un essere assolutamente necessario, di una testa di cazzo, che determini necessariamente l'esistente e che nulla possa prescindere dalla sua esistenza. La psicanalisi ha messo a punto, vado a memoria, 20 descrizioni di difesa psichica che gli individui mettono in atto per difendersi dall'ansia che provoca in loro la messa in discussione dei loro adattamenti al condizionamento educazionale. La psicanalisi ha individuato delle devianze psichiche, quale prodotto del condizionamento educazionale, che all'interno del sistema sociale producono i loro sistemi filosofici, i loro sistemi di pensiero, le loro strutture logiche. Il fatto comune di tutte queste formulazioni filosofiche è la relazione fra la struttura di pensiero e la patologia di chi lo manifesta. In altre parole, il filosofo è dipendente dalla propria patologia. Questa dipendenza dalla propria patologia viene proiettata in tutta la sua struttura di pensiero e impedisce al filosofo di individuare le forze della trasformazione di ciò che appare evidente ed autotrasparente in ciò che è evidente e autotrasparente. E ti assicuro che la discussione con queste persone è inutile. Queste patologie sono proprie dell'intera popolazione e si manifestano in maniera diversa e costruiscono il pensare comune, le idee socialmente accettate. Si sottraggono gli individui che vengono sottratti al complesso della struttura educazionale per qualche motivo. Per esempio, nel 1800 fino a neanche 50 anni fa c'era il fenomeno dei filosofi ebrei. In realtà il fenomeno dei filosofi ebrei, che furono fra i più grandi pensatori degli ultimi 200 anni, fu dovuto proprio per il fatto che questi pensatori non subivano il condizionamento educazionale cattolico. Ne subivano un'altra, però certi aspetti venivano liberati, aspetti di logica, aspetti di verifica della realtà, eccetera. Pertanto noi abbiamo una serie di filosofi geniali che sono di origine ebrea proprio perché il condizionamento educazionale ebraico agiva su di loro in maniera diversa. Non siamo di fronte all'incapacità di fare un procedimento logico-deduttivo, siamo davanti a dei blocchi psichici ed emozionali che impediscono di prendere atto di un processo di lettura delle realtà uscendo dai parametri imposti dal loro condizionamento educazionale. Quando poi affermi, e riferisco sempre a quella lettera, l'unico modo di uscire dalla causalità originaria del soggetto è accettare l'originaria oggettività del soggetto come qualcosa di dato. Lui lo metteva come supposto, è da contestare non solo per quello che dici, ma per come lo dici. Per fare un'affermazione di questo tipo, hai separato il soggetto dall'insieme da cui è divenuto. Per fare questa considerazione, hai ucciso il sole, hai ucciso la terra, hai ucciso miliardi di anni di essere natura, hai ammazzato tutti i miei antenati fin dall'infimo eroe che uscì dal brodo primordiale. Dopo che hai fatto tutto questo genocidio, mi poni come alternativa possibile di accettare l'originaria oggettività del soggetto come qualcosa di dato. Un soggetto figlio di Era, di cui l'essere umano è una caccola da mangiarsi dopo esserci puliti il naso, germina da se stesso, dalle condizioni che altri soggetti hanno costruito nei loro sforzi di dilatazione di se stessi in oggettività in cui esistono. Da quelle condizioni io germino, cioè riconosco me stesso diverso dal mondo, appunto, siamo nati senza volerlo. E nello stesso tempo che riconosciamo noi stessi, esercitiamo la nostra volontà di espansione nell'esistente. Il manifestare la nostra volontà di espansione nell'esistente, il quale manifesta volontà di espansione verso me stesso, costruisco delle condizioni affinché altri esseri germinino. Le forze della vita stanno nella vita, non fuori della vita nelle mani di un pazzo assassino che giochicchia con la vita, in qualunque modo vuoi chiamarlo, è sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra. È caratteristica dell'acqua bagnare, è caratteristica dell'energia vitale passare dallo stato di inconsapevolezza a quello di consapevolezza. Sono le caratteristiche dell'energia vitale che producono le tensioni di espansione che vengono interpretate da ogni soggetto, il sole, la terra, i pianeti, esseri della natura, e manifestate attraverso le proprie determinazioni e le proprie strategie di esistenza. Chi pensa ad un motore esterno, ad un assoluto, a un Dio creatore, ad un essere assolutamente necessario, dice Kant, lo so che non esiste, ma io voglio credere che esista. Ha solo un intento, impedire alle persone di riconoscere le forze della vita nella vita stessa. In sintesi, tanto per concludere questa lettera che si sta facendo troppo lunga, l'unico quesito che pongono i cristiani è questo. Noi imponiamo con la violenza ai bambini di credere nell'esistenza di un Dio creatore. I bambini crescono, si mettono a filosofeggiare, ma non modificano la loro struttura emotiva. Continuano a remenarsi gli stessi identici concetti, cercando di avere adesione fra quelle persone che stanno stuprando bambini. Stuprare è inteso nel senso più vasto, distruzione della struttura psichico-emozionale attraverso l'imposizione della sottomissione. Possono usare un linguaggio diverso, più vecchio e più nuovo, ma la questione è sempre quella. Per questo motivo nessun cristiano si metterà mai a discutere di filosofia con pagano politeista. Il monoteista, il cristiano, l'ebreo, il musulmano, afferma che l'esistente è il prodotto della coscienza universale o volontà creatrice, cioè un Dio che ha creato il presente. Il pagano politeista afferma che è l'esistente, ciò che è presente in questo momento, che va a costruire la coscienza universale, che ora non esiste. Come si può mediare fra queste due posizioni? L'unica cosa che dobbiamo chiedere è che i cristiani cessino di stuprare bambini, unica logica con la quale costruiscono la loro credenza. Attenzione e specificazione. Io non chiedo a nessuno di far proprio questo discorso. Io intendo solo dire perché ogni discorso che parte dalla presenza di domande esistenziali è frutto di fantasie fobiche. Gli stregoni lo hanno sempre saputo, la psicanalisi lo ha confermato, anche se le soluzioni della psicanalisi sono sempre soluzioni monoteiste. Questo è il discorso con elementi fondamentali del paganesimo politeista. Da questo discorso, vado un po' veloce perché il tempo è tiranno in questo caso, da questo discorso si sviluppano due sentenze della Corte Costituzionale. Allora, la Corte Costituzionale ha dovuto decidere su due questioni. Una questione è l'articolo 405 del Codice Penale e l'altra questione è una questione voluta dalla Regione Lombardia che discriminava fra le confessioni religiose riconosciute dallo Stato e le confessioni religiose non riconosciute dallo Stato. Allora, comincio da questa seconda sentenza, che è la numero 346 della Corte Costituzionale, ed è stata depositata l'8 luglio 2002. Allora, parto dalla seconda perché ci sono dei passi su cui voglio dilungarmi. Sentenza. È un discorso tecnico, ma fatto con attenzione riuscite a capirlo benissimo. Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, promosso con ordinanza emessa 4 dicembre 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2002, il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto infatti, primo, nel corso di un giudizio promosso dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, sono i testimoni di Geova che hanno fatto ricorso per questo, per l'annullamento del provvedimento del 17 agosto 1995, con il quale il Comune di Cremona aveva negato alla ricorrente, cioè ai testimoni di Geova, l'assegnazione di contributi previsti dalla legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con ordinanza depositata 4 dicembre 2001 e pervenuta il 4 febbraio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge regionale indicata, nella quale, nella parte in cui subordina la corresponsione dei contributi per realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi alla condizione che la confessione interessata abbia chiesto ed ottenuto la regolamentazione dei rapporti con lo Stato sulla base di un'intesa ai sensi articolo 8 terzo comma della Costituzione. In pratica il Comune di Cremona rifiuta il finanziamento ai testimoni di Geova perché la Regione ha detto che quei contributi vanno dati a quelle religioni che hanno fatto il concordato con lo Stato. Siccome i testimoni di Geova e le altre, compreso noi pagani politeisti, non è importante, non abbiamo fatto il concordato con lo Stato, secondo la Regione Lombardia non abbiamo diritto ai fondi per la costruzione dei luoghi di culto, delle sovvenzioni. Sentiamo cosa dice la Corte. Premette il giudice che la Congregazione dei Testimoni di Geova aveva avanzato istanza al Comune di Cremona, richiamando il principio affermato da questa Corte nella sentenza 195, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga norma contenuta nella legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, secondo la quale la corresponsione dei contributi in questione non può essere subordinata alle leggi regionali alla condizione che le confessioni religiose che ne facciano richiesta abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato mediante intese, ai sensi articolo 8 terzo comma Costituzione. L'amministrazione comunale aveva però respinto la domanda, escludendo che il principio affermato in quella sentenza, resa in riferimento alla legge numero 29 1988 della Regione Lazio, in difetto di espressa statuizione della Corte, potesse applicarsi alla legge della Lombardia rilevante nel caso in esame. L'autorità remittente, cioè quelli che hanno respinto, dopo aver delineato i caratteri del sistema di controllo di costituzionalità delle leggi, definito agli articoli 134 della legge costituzionale 9 febbraio del 48, nonché l'articolo 27, legge 11 marzo del 53, ha escluso di poter essa stessa disapplicare, come richiesto dal ricorrente, per motivi di giustizia sostanziale o di economia processuale, norme legislative vigenti, ancorché palesemente in contrasto con precetti costituzionali, contrasto emergente dalla già intervenuta dichiarazione di legittimità costituzionale di disposizioni analoghe a quelle da applicare nel giudizio a quo, essendo riservata a questa Corte la declaratoria di illegittimità costituzionale in via conseguenziale anche delle disposizioni analoghe esecutive, confermative, applicative o ripetitive. La questione è rilevante, ad avviso del giudice, in quanto il giudizio in corso, avendo ad oggetto la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente alla corresponsione dei contributi in discorso, non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione del dubbio di costituzionalità che investe l'articolo 1 della legge della Regione Lombardia numero 20 del 92, direttamente applicabile alla fattispecie. Ne rileverebbe la circostanza che la ricorrente invochi a sostegno della propria pretesa il fatto che altri comuni della Regione Lombardia abbiano riconosciuto i contributi alla Congregazione dei Testimoni di Geova disapplicando la disposizione della legge regionale, dal momento che nella specie non potrebbe configurarsi una illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con precedenti provvedimenti, sia perché si tratta di atti emanati da amministrazioni diverse, sia in quanto l'errore compiuto in passato non potrebbe essere invocato per giustificare altri atti illegittimi o per invocare una pretesa disparità di trattamento. Cioè, non può richiedere i testimoni di Geova al comune di Cremona, datemi i contributi perché anche il comune di Como mi ha dato i contributi, perché sarebbe un altro illecito. Andiamo avanti. Quanto alla non manifestata infondatezza della questione, secondo il remittente, essa si ricaverebbe da quanto affermato dalla citata sentenza della Corte numero 195 del 93. Il principio costituzionale di eguaglianza e di libertà delle confessioni religiose, introdotto all'articolo 8, primo comma, della Costituzione, impedirebbe di emanare norme che escludono da contribuzioni le confessioni religiose che non abbiano regolato i propri rapporti con lo Stato mediante le intese di cui al successivo terzo comma. Si richiamano delle predette sentenze costituzionali le affermazioni secondo cui tutte le confessioni religiose, di cui l'articolo 8 primo comma, sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti, e la circostanza dell'avvenuta stipulazione dell'intesa con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina posta da una legge comune volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini. E ancora, gli interventi pubblici in questione vengono ad incidere positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale inviolabile della libertà religiosa, ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa e di esercitare in privato o in pubblico il culto, conseguendone che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile, in quanto contrasta col diritto di libertà e con il principio di uguaglianza, finalità ad effetto della legge, essendo quelli di facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa, la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato, ai sensi articolo 8, terzo comma della Costituzione. Il fatto che una confessione religiosa non abbia concluso con lo Stato una siffatta intesa, pertanto, non potrebbe costituire motivo di discriminazione, dal momento che la differenziazione violerebbe il principio di parità di trattamento e della eguale libertà di culto sancito dallo stesso articolo 8 della Costituzione, recando pregiudizio all'esercizio del diritto fondamentale inviolabile a professare la propria fede religiosa, stabilito articolo 19 della Costituzione. Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente della Giunta regionale. Considerazioni di diritto. Questa è tutta la premessa con cui il Tribunale ha portato alla Corte di Cassazione il problema da discutere. Allora, queste sono le considerazioni di diritto che fa la Corte Costituzionale. La questione sollevata dal TAR per la Lombardia investe l'articolo 1 della legge regionale Lombardia 9 maggio del 92. Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi. La disposizione in esame indica come finalità della legge la promozione della realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionali competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, vale a dire da leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze, e che già abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti. I successivi articoli precisano quali attrezzature di interesse comune per servizi religiosi possono essere finanziati: immobili destinati al culto o all'abitazione dei ministri di culto o del personale di servizio o ad attività di formazione religiosa, immobili adibiti all'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro. Prevedono che gli strumenti urbanistici generali individuino le aree destinate ad attrezzature religiose, riservando ad esse una dotazione di aree pari almeno al 25% di quella complessiva destinata ad attrezzature di interesse comune. Disciplinano l'erogazione di contributi a valere su apposito fondo alimentato da una quota, pari almeno all'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, contributi che sono ripartiti fra le confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente articolo. La disposizione impugnata, invocando le ragioni che condussero questa Corte a dichiarare con la sentenza numero 195 del 93 la illegittimità costituzionale parziale di un'analoga legge della Regione Abruzzo, sentenza che correttamente il TAR esclude possa estendere i suoi effetti alla legge lombarda, il condizionare l'erogazione di contributi a favore delle confessioni religiose al requisito dell'avere queste stipulate un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, è in contrasto, secondo il remittente, con i principi di uguale libertà delle confessioni religiose e di libertà di esercizio del culto, libertà sulla quale gli interventi pubblici in questione incidono positivamente. La censura investe dunque, più precisamente, quella parte dell'articolo 1 della legge impugnata che pone come requisito che debbano possedere le confessioni religiose per ottenere i contributi, cioè l'essere i loro rapporti con lo Stato disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. Dice la Corte Costituzionale, la questione è fondata, c'è una discriminazione religiosa. Allora, vediamo come la Corte Costituzionale risolve questa discriminazione religiosa. Già nella sentenza numero 195 del 93, la Corte, giudicando sulla legittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo, dichiarò che un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione propria della materia urbanistica, nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitativi e nella realizzazione di servizi di interesse pubblico, nella loro più ampia eccezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi, ed ha l'effetto di facilitare le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione dei diritti fondamentali inviolabili della libertà religiosa, non può introdurre come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruirne, avendo gli altri requisiti, l'esistenza di un'intesa per la regolamentazione dei rapporti della confessione con lo Stato. Tale ragione di incostituzionalità trova applicazione anche nel presente giudizio. Le intese di cui l'articolo 8, terzo comma, attenzione, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni e che richiedono deroghe al diritto comune. Ripeto ancora. Le intese, articolo 8, terzo comma, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alla specificità delle singole confessioni e che richiedono deroga al diritto comune. L'apologia di strage che fanno i cattolici non può essere impugnata come reato proprio per la presenza di un accordo con lo Stato. Proprio in presenza del concordato, i cattolici non possono essere imputati di apologia di strage. Ma loro commettono il reato di apologia di strage. È solo il concordato che consente di non essere imputati e inquisiti per il reato di apologia di strage. Però se lo Stato accetta di venir meno alla propria attività di punizione, cioè alla propria attività di persecuzione di un reato, questo non significa che il cittadino non si deve indignare. Il fatto che il cittadino non si indigni significa che c'è qualcosa di marcio sotto, cioè si usa il concordato con lo Stato per mascherare la propria attività delinquenziale. Questa è la realtà. Cioè i cattolici hanno la facoltà di non essere inquisiti per reati di genocidio, di stragismo. Nello stesso tempo usano questa facoltà, questo vantaggio che hanno avuto dallo Stato, che lo Stato non persegue il delitto, come se fosse che lo Stato garantisce loro il diritto di praticare il genocidio. No, col cazzo, sono sempre dei delinquenti, sempre degli assassini, sono sempre dei criminali. Lo Stato ha il diritto di fare le sue scelte, cioè ha il diritto anche di venire meno alla tua attività di perseguire un reato, in particolari condizioni. Però questo non significa che il cittadino non si debba indignare. E questo lo dice la Corte Costituzionale. Dunque, i rapporti di confessione religiosa con lo Stato per gli aspetti che si collegano a specificità delle singole confessioni e che richiedono deroghe al diritto comune. Non sono e non possono essere invece una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. Cioè il fatto che io Stato non ti persegua per i delitti che tu commetti a livello religioso non significa che gli altri che seguono le leggi, seguono la Costituzione, rispettano quelle che sono leggi dello Stato, non hanno diritto alle stesse agevolazioni per avere i loro riti, i loro culti, i loro luoghi di culto. Questo dice la Costituzione. Ciò è tanto più vero in una situazione normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo all'iniziativa delle confessioni interessate, le quali potrebbero anche non voler ricorrere ad esse, avvalendosi solo del generale regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi. Cioè una confessione religiosa può anche non volere un'intesa con lo Stato. Dice: io rispetto le leggi, per me le leggi dello Stato sono un punto di riferimento, questa libertà che lo Stato deve garantire, che deve garantire a tutti i cittadini, mi è sufficiente. Per cui non vado a chiedere un'intesa, non devo infibulare bambine, non devo battezzare bambini, non devo costringere bambini in ginocchio a pregare come ossessi, non devo stuprare bambini e devo difendere perché io. Cioè non chiedo il possesso delle persone, le leggi dello Stato, la morale dello Stato mi è sufficiente per le mie cose, per il mio stato religioso. Per cui io non chiedo un riconoscimento dello Stato. Dunque, ma anche per altro verso, al consenso prima del governo, che non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo, su richieste delle confessioni di negoziare e di stipulare l'intesa. E poi del Parlamento, cui spetta deliberare le leggi che sulla base delle intese regolano i rapporti delle confessioni religiose dello Stato. Cioè una confessione religiosa non è detto che debba chiedere l'intesa con lo Stato, non è detto che un governo accetti l'intesa. Per esempio il governo precedente era disponibile a fare un'intesa con i buddisti e i testimoni di Geova, il governo attuale non è disponibile a fare un'intesa con i buddisti e i testimoni di Geova. Per cui un governo può accettare o non accettare l'intesa. Il Parlamento a sua volta deve trasformare in legge questa intesa e non è detto che il Parlamento stia bene. Per cui il Parlamento può anche rifiutare di fare un'intesa. Ma se il Parlamento rifiuta di fare legge un'intesa, non è detto che i cittadini non abbiano diritto alla libertà religiosa. I cittadini hanno comunque diritto alla libertà religiosa, come il governo ha comunque il diritto di esporre se stesso per fare o meno l'intesa, come la confessione religiosa ha il diritto o meno di chiedere l'intesa, come il Parlamento ha il diritto o meno di fare le leggi. Cioè tutti hanno delle prerogative dalle loro parti, ma questo non deve minare la libertà religiosa dei cittadini. Questo sta dicendo la Corte Costituzionale. Vale dunque in proposito il divieto di discriminazione sancito in generale dall'articolo 3 della Costituzione e ribadito per quanto qui interessa l'articolo 8 primo comma. Ne risulterebbe in caso contrario violata anche l'uguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta, influenza la possibilità di delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame. Nemmeno si potrebbe ritenere che, data l'assenza nell'ordinamento dei criteri legali precisi che definiscono le confessioni religiose, il riferimento all'esistenza dell'intesa possa valere come elemento oggettivo di qualificazione delle organizzazioni richiedenti, atto a distinguere le confessioni religiose da diversi fenomeni di organizzazione sociale che pretendessero tuttavia di accedere ai benefici. Cioè non ti puoi permettere di usare come sistema il fatto che lo Stato riconosca o meno per dire se questa è una religione o non è una religione. Cioè questo non te lo puoi permettere, dice la Costituzione, la Corte Costituzionale. È bensì vero che si fatto problema di qualificazione si pone sia in sede di applicazione dell'articolo 8 terzo comma della Costituzione ai fini di identificare i soggetti che possono richiedere di stipulare le intese, sia in sede di applicazione amministrativa giurisprudenziale di ogni altra norma che abbia come destinatari le confessioni religiose. Ma ciò non significa che si possa confondere tale problema qualificatorio, che può essere in concreto anche di difficile soluzione, con un requisito, quello di stipulazione di intese, che presuppone bensì la qualità di confessione religiosa, ma non si identifica con essa. Nella specie, da un lato, possono valere i diversi criteri non vincolanti alla semplice autoqualificazione, che nell'esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali, Dall'altro, dal punto di vista pratico, va la considerazione che il beneficio previsto riguarda comunque e continuerà a riguardare anche dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità derivante dalla presente pronunzia, solo le confessioni che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni, ove potranno essere realizzati gli interventi previsti dalla legge stessa, e potrà essere concesso solo in relazione alla realizzazione di strutture di interesse comune per i servizi religiosi. La norma impugnata nella parte che introduce il requisito della disciplina, sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, con rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose, ai fini di poter usufruire dei benefici previsti, deve essere dunque dichiarata costituzionalmente illegittima. Non è necessario invece estendere tale dichiarazione di legittimità al disposto dell'articolo 4,2 della legge, che facendo rinvio alle caratteristiche di cui precedente articolo 1, per identificare le confessioni richiedenti aventi titolo di contributi, si forma automaticamente nella nuova portata dell'articolo 1 medesimo risultante dalla presente pronuncia. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, norme per la realizzazione dei luoghi di culto, limitatamente alle parole in cui i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati in senso dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002. Dunque, non può esserci discriminazione su quella base. E la Corte Costituzionale ha fatto un'altra norma, che cercherò di essere abbastanza veloce, è un po' più breve questa da leggere, che va a modificare l'articolo 405 del Codice Penale. L'articolo 405 del Codice Penale sanciva pene maggiori per chi disturbava riti o processioni, manifestazioni religiose cattoliche, cioè chi disturbava una messa cattolica era punito a una pena di 2 anni, chi disturbava un rito pagano era punito a una pena molto inferiore. Bene, anche su questo la Corte Costituzionale si è pronunciata, e notate bene che sia per quanto riguarda il discorso precedente sia per questo discorso siamo sempre all'interno del discorso del paganesimo politeista, cioè l'uomo che viene liberato dagli ostacoli per costruire la propria esistenza nella vita. Pertanto gli ostacoli posti dalla religione cattolica, che sono degli ostacoli di orrore che ha sedimentato nel corso del tempo, e vedremo come qui viene detto, vengono rimossi. Cercherò di andare veloce. Sentenza numero 327. Sentenza. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 405 del Codice Penale, turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, promosso con ordinanza emesso il 18 dicembre 2000 alla Corte di Cassazione, iscritta al 263 registro ordinanze, pubblicata Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Udito in Camera di Consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte, ritenuto il fatto: 1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2000 la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale all'articolo 405 del Codice Penale, turbamento di funzione religiosa del culto cattolico, in riferimento agli articoli 3,1 e 8,1 della Costituzione. Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle omologhe conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte remittente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione. Si tratta infatti di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione dell'imputato, la cui riforma, espulsione o conservazione dell'ordinamento penale influisce evidentemente sul giudizio finale di condanna o proscioglimento, ovvero sull'entità della pena comminata. Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di Cassazione ricorda che l'articolo 405 del Codice Penale punisce con la reclusione fino a 2 anni chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico. Mentre ai sensi dell'articolo 406 dello stesso codice, delitti contro i culti ammessi nello Stato, la pena è diminuita se il fatto è commesso contro un culto ammesso dallo Stato. Ad avviso della Corte remittente, questa diversità di trattamento sanzionatorio, stabilita in ragione del fatto che il turbamento adeguamento delle funzioni religiose riguardo il culto cattolico, ovvero altri culti ammessi, sarebbe in contrasto con l'articolo 3, primo comma della Costituzione, che consacra la pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione, nonché con l'articolo 8, primo comma della Costituzione, in base alla quale tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. La Corte di Cassazione ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia ha subito una evoluzione storica, in quanto in un primo tempo la diversità di trattamento giuridico fra religione cattolica e le altre religioni era giustificata dalla considerazione che il cattolicesimo è riconosciuto come fattore di unità morale della nazione e come tale formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato, mentre nell'attuale mutato contesto sociale e culturale l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le religioni, senza che possano assumere rilievo il dato quantitativo dell'adesione confessionale a questa o a quella chiesa, o la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali cagionata dall'offesa e questa, a questa o quella religione. Sentenza 508 del 2000. Ad avviso del giudice remittente, l'equidistanza e l'imparzialità nei confronti di tutte le religioni rappresenterebbero il riflesso del principio della laicità dello Stato, che sarebbe assunto al rango di principio supremo del vigente ordinamento pluralistico, pur non implicando indifferenza o astensione da parte dello Stato stesso davanti al fenomeno religioso. In definitiva, conclude la Corte di Cassazione, gli argomenti tradizionalmente adottati per giustificare il diverso trattamento sanzionatorio previsti dagli articoli 405 e 406 del Codice Penale sarebbero divenuti privi di forza persuasiva, sicché tale diversità di trattamento darebbe ormai corpo ad una discriminazione costituzionale inammissibile. Sentenza 329/1997. Considerazioni in diritto. La Corte di Cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 405 del Codice Penale, turbamento in funzione religiosa del culto cattolico, che punisce con la reclusione fino a 2 anni chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza dei ministri del culto medesimo o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il giudice remittente dubita che la disposizione in esame, prevedendo per i fatti di turbamento di funzione religiosa del culto cattolico, ivi considerato un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito all'articolo 406 dello stesso codice, delitti contro i culti ammessi dallo Stato, per i medesimi fatti commessi contro un culto ammesso dallo Stato, violi l'articolo 3, comma primo, e articolo 8, primo comma della Costituzione, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. Ad avviso della Corte di Cassazione, la diversità di pena nella quale si incorre, a seconda che il turbamento della funzione religiosa riguardi il culto cattolico, ovvero altri culti ammessi dallo Stato, si configurerebbe come una discriminazione costituzionale inammissibile, in quanto contrasterebbe col principio supremo di laicità dello Stato, che richiede l'equidistanza e l'imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni. La questione è fondata. Nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela dei sentimenti religiosi sia la religione cattolica sia i culti ammessi nello Stato, da intendersi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa come culti diversi da quello cattolico. Identiche sono le condotte sanzionatorie penalmente descritte negli articoli 403, 404, 405 del codice penale, ma è differente il trattamento sanzionatorio. L'articolo 406 infatti stabilisce che la pena prevista per tali reati è diminuita se le medesime condotte vengono poste in essere contro i culti ammessi. L'esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di un'eguale protezione del sentimento religioso è imposta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente. È stata già affermata da questa Corte nella sentenza numero 329/1997. Con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione e dell'articolo 404, primo comma, del Codice Penale, offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica dell'articolo 406 del Codice stesso. Si tratta ora di applicare i medesimi principi già enunciati in quella sentenza, al caso opposto all'esame di questa Corte, giacché anche le diverse previsioni concernenti il turbamento di funzioni religiose, se riferite al culto cattolico, devono essere assoggettate al più lieve trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 406 Codice Penale per i culti ammessi. Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio di funzioni di cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, pagano compreso, sia ritenuto meno grave di quello di chi compie i medesimi fatti ai danni del culto cattolico. 3. Esula i compiti di questa Corte indagare se l'articolo 406 Codice Penale costituisca un attenuante di un reato base, ovvero debba essere considerato autonoma figura di reato, come pure pronunciarsi sulla qualificazione da riservare alle previsioni di cui secondo comma l'articolo 405 Codice Penale, se concorrono fatti di violenza o di minaccia o altre cose. E tuttavia, quale sia l'interpretazione che la giurisprudenza vorrà accreditare, l'istanza costituzionale di equiparazione della tutela penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni dell'articolo 405 del Codice Penale. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del Codice Penale nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose di culto cattolico, prevede pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del Codice Penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Cioè, se disturbate una cerimonia religiosa pagana e disturbate una cerimonia religiosa cattolica, siete condannati alla stessa e identica pena. Chiaro? Questo è ciò che dice la Corte Costituzionale. Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, 1 luglio 2002. Una è del 1 luglio, l'altra è dell'8 luglio. Sentenze recentissime. Siccome ho qui Stefano, comunque ho ancora 5 minuti, 049-700-700, 049-700-838. Quello che io volevo dirvi fin dall'inizio è che il discorso che facciamo sul pensiero filosofico, cioè sul nostro, la nostra relazione fra noi e il mondo, è una cosa che viene recepita dappertutto nel mondo, soltanto che si fa spazio in maniera diversa a seconda della cultura che va ad affrontare. Però il sistema di libertà, il sistema di Eros, il sistema dell'intento di rimuovere i legamenti, di rimuovere le costrizioni e di liberare gli esseri umani dalle costrizioni, è una tensione che attraversa tutta l'umanità. Ed è una tensione che non può più tornare indietro, cioè se non si ritorna più bestiame nel gregge. Certo, cambieranno i sistemi economici, la gente verrà massacrata, ci saranno guerre, tutto quello che volete, ci saranno anche il cambiamento di quelli che sono i movimenti ideologici, i movimenti politici, i movimenti sociali, i movimenti religiosi, ma questa tensione, la tensione dell'eros universale che si è calata fra gli esseri umani, è una tensione che è destinata a svilupparsi sempre. È certo che i cattolici continueranno a costruire miseria, continueranno a stuprare e massacrare bambini, i cattolici continueranno a distruggere e massacrare l'umanità per renderla dipendente dal loro Dio assassino. Questo lo continueranno a fare e lo faranno anche in accelerazione, anche facendosi dare dallo Stato delle prerogative diverse da quelle che hanno. Però le tensioni di libertà stanno attraversando l'intera umanità e alcune tensioni vengono anche recepite in ambienti sociali ma non vengono espresse. Cioè si sa che c'è questo, c'è l'insoddisfazione, c'è la forza del cambiamento in corso, ma non si sa cosa fare. Però la manifestazione degli dèi avviene sempre all'interno degli esseri umani. E queste manifestazioni degli dèi diventano anche leggi dello Stato, diventano anche dei movimenti dello Stato attraverso i quali avvengono le modificazioni. Pronto?
Simone De Bassano.
Dimmi.
Ciao.
Ciao, dimmi.
È la prima volta che parlo con Tino.
Dimmi. No,
non sono proprio tanto d'accordo con la tua teoria, diciamo, pagana, eccetera. Avevo delle altre idee. Però quello che ti ho detto riguardo i cattolici, sono pienamente d'accordo, pienamente, e ti faccio una domanda. Poi i cattolici con le sue influenze esterne, perché se tutte influenze esterne, perché l'uomo di natura non ha queste cose qua. Mm. Poi i cattolici con influenze esterne modificare l'uomo al tal punto proprio da negare le sue caratteristiche interne.
Sì, è un condizionamento educazionale.
Costringendo
i bambini a pregare. Questa è la cosa, cioè, quando io dico,
secondo me, scusa,
quando io dico stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, vuoi mi dire che solo sei in cura? Dico che loro li costringono a pregare con un'ossessione, cioè loro fanno alla psiche del bambino esattamente ciò che fa una persona magari che gli strappa un braccio, sì. Ma la menomazione è uguale.
Te si forte perché nessuno parla così.
Così è. Cioè io sono 6 anni.
D'accordo, sì, sì, sull'educazione, infatti non si può, mi sono proprio le condizioni, cioè filosofia steineriana. Mi credo tanto che la filosofia qua sull'educazione, poi sull'educazione del bambino, Steiner dice proprio che la religiosità deve venire manifestata fuori dal bambino, non essere una costrizione. Nel caso in cui c'è la costrizione da parte di qualcuna persona esterna, già il bambino è modificato.
Sì, sì, ma...
quindi già di per sé dite pienamente ragione.
Io quello che ricordo a mia figlia, no? Che non è battezzata e che andava in una scuola materna statale, sì, dove c'era una suora che insegnava, quando si accorta che non era battezzata ha cominciato ad aggredirla. Cioè, ho dovuto fare parecchi interventi anche rispetto alla direzione fino a minacciare pesantemente, perché aggrediva una bambina di 3-4 anni, insomma. Cioè, sta porca, insomma. È allucinante.
Sì, no, se te che provare sulla tua pelle, te che tu hai pienamente ragione di avere sto odio qua.
No, ma l'ho visto, capisci? Cioè, non è, cioè io già ce l'avevo, non è, io non ho l'odio, io voglio la libertà dell'uomo, sì, non ho odio rispetto alle persone. Però l'ho visto fare, oltretutto, sì, per cui ancora di più.
Così comunque, ciao, grazie.
Ciao, grazie, ciao, ciao. Bene, chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Anzi, io giovedì prossimo non ci sarò, ci sarà solo Francesco, perché io adesso vado in fabbrica e giovedì prossimo dalle 14 alle 10 sono in fabbrica. Pertanto non ci sarò e vi do appuntamento per qualcun altro giovedì. Insomma, comunque ci sarà Francesco e continuerà le nostre trasmissioni. E ricordatevi che quello che vi ho parlato stasera delle sentenze a Corte Costituzionale è all'interno completo e assoluto del nostro discorso di paganesimo politeista e di stregoneria. Perché se noi non siamo in grado di riversare la nostra libertà che abbiamo dentro nel mondo, siamo falliti. Se noi ci estraniamo del mondo, ci estraniamo dalla vita sociale, non percepiamo quello che è il movimento degli uomini, le tensioni degli uomini, noi siamo falliti. Cioè noi siamo degli individui sociali che vivono la società, che vivono i problemi, che vivono le tensioni e che fanno dei problemi sociali, delle tensioni della vita uno strumento per modificare noi stessi e divenire nell'infinito dei mutamenti. Per questo il paganesimo ha degli particolarità che nessun'altra struttura religiosa può avere, solo il paganesimo politeista è una religione, cioè ciò che lega l'uomo al mondo, tutto il resto è porcheria. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.